all'interno del titolo generale di questa scuola della pace, noi e gli altri, in particolare il fenomeno dell'ISIS, del Califfato, tutto questo sconvolgimento soprattutto del Medio Oriente, del quale siamo tanto partecipi. Allora, per aprire una conversazione su questo, non so, io potrei provare a ricordare che nei giorni passati è stato molto presente il tentativo di diversi relatori, è stato un po' un punto comune che li ha uniti tutti, quelli del lunedì, del martedì e del mercoledì, tutti e tre, il fatto di fare riferimento all'origine di tutti i guai nella prima guerra del Golfo. È stato detto in modo abbastanza chiaro. Ora, questa prima guerra del Golfo, cioè quella del 91, è stata una tipica guerra del petrolio, quindi bisogna dire che tutti i danni che noi patiamo fino appunto a questo riaffermarsi sempre più forte del terrorismo hanno quell'origine. Io mi ricordo, io facevo il primo anno di seminario e seguivo abbastanza la stampa, perché arrivava in seminario, c'era in particolare il Corriere della Sera, c'era sempre l'editoriale a sinistra dei vari Angelo Panibianco, così, dei grandi editorialisti del Corriere, che erano partiti nei primi mesi del 91 con una fortissima giustificazione etica di diritto internazionale per questa guerra, dicendo non dobbiamo più consentire che un paese più forte mangi più piccolo, che lo invada, che nessuno si muova, non faccia nulla. Era tutto su questo piano la giustificazione della guerra. Esattamente un anno dopo, gli stessi editoriali del Corriere, io potrei anche ritornare a ritrovarli, ripescarli, che dicevano: dobbiamo riconoscere che è stata una guerra tutta determinata dalla questione del petrolio. Proprio è stato impressionante nel giro di pochi mesi, alla fine la reinterpretazione alla luce di questo elemento. Allora qui questo evidentemente per noi credo che voglia dire molto, e cioè ancora una volta anche ieri ci siamo arrivati per altre vie, cioè sono tutte relazioni quelle che ci vengono fatte che portano una specie di mea culpa su di noi, ecco, su quello che abbiamo fatto, o perlomeno di cui noi siamo molto partecipi, perché c'è poco da fare, tutta la nostra società, la nostra civiltà si regge sul petrolio, quindi evidentemente tutti, volenti o nolenti, complici o meno complici, filo governativi, non governativi, filo americani, non americani, però siamo tutti legati al filo doppio da questa cosa qua. E ho l'impressione che ancora una volta le motivazioni di tipo ideale non reggano finché noi non proviamo a reimpostare proprio il nostro modello di vita, di lavoro, di economia su altre fonti. Si può fare, perché se oggi ci dicessero da domani niente petrolio saremmo tutti in braghe di tela, quindi io stesso qui oggi sono tutto attaccato dei fili per rimanere in carica, quindi è inutile che facciamo troppe. Allora, insomma, mi sembra che il tema oggi posto da Vincenzo in questo caso sia un ulteriore passo di approfondimento in questa direzione.
Grazie. No, niente, volevo sapere com'è che c'è in Italia meno petrolio che negli altri paesi.
Il mondo è tanto così.
Più vicino al creatore, Vincenzo.
Cioè, il petrolio si è originato in un mondo molto complicato da foreste che sono sotto terra, eccetera. Qui in Italia si vede che non c'è niente. Poi dipende quanto recenti sono certi territori. Diciamo che non lo so, insomma, che è così.
Nel frattempo, nell'intervallo, sono andato a vedere su Wikipedia il PIL dell'Arabia Saudita e l'età media. Il PIL dell'Arabia Saudita è di 30.000 nel 2013, è stato di 30.000 dollari annuo, che è paragonabile all'Italia. L'Italia l'altro anno era 30.000, adesso è scesa a 29.000 dal 2012 al 2013, e il contrario, l'Arabia era 29.000 e è andata a salita a 30.000. Quindi è paragonabile all'Italia il PIL. L'età media è 26 anni. Invece, ecco, c'è da domandarsi come mai una nazione così ricca, che spende veramente, investe tantissimo sia in Arabia Saudita che anche fa finanziamenti in tutto il mondo, abbia un PIL poi che è paragonabile a quello dell'Italia. Poi avrei un'altra cosa, ma magari dopo. La popolazione, adesso qui non ce l'ho qua sotto qui, comunque l'età media 26 anni circa, ecco. Poi avevo un'altra notizia che era stata pubblicata su Rete News 24 il 5 agosto, un'intervista al generale Nini, che è venuto qua l'altro giorno, che riguarda la guerra meteorologica, magari dopo a termine, se, perché è un pochino fuori tema, però visto che è proprio fatta dal generale Nini che è venuta qua, magari potrebbe essere interessante, ecco, magari è una breve intervista che qui ho scaricato.
Io vorrei dire una roba. Qualche mese fa ormai siamo andati a un incontro di un giornalista marocchino che appunto parlava dell'ISIS, di queste robe qua, lui arabo, insomma, lui islamico, così. E una delle cose che diceva è che dice, tra i danni che loro potrebbero fare per rendersi visibili, eccetera, ci sono far saltare gli oleodotti, neanche uno. Cioè, quindi, perché questo? Perché adesso saranno anche molto ben controllati, eccetera, però evidentemente ci sono dietro degli interessi che vanno molto al di là, cioè.
Tra l'altro nella guerra del Golfo invece furono fatti saltare un po' di territorio tra gli iracheni.
Comunque Massimiliano, quello che ci ha parlato facendoci vedere le cartine così, ci ha anche fatto vedere delle altre ragioni, no? Che non erano solo il petrolio, causate da quella guerra, però anche l'instabilità, l'insoddisfazione della gente, anche perché oggi è vero che l'ISIS venderà il petrolio, eccetera, però che cosa gli è rimasto in mano agli americani di questo Iraq che avevano attaccato per questi motivi, quindi.
Ho dimenticato di dire che ho letto che gli americani per il futuro cominciano a pensare in modo sempre più pesante all'America del Sud, cioè quei paesi che sono pure il Venezuela, eccetera. E in questa strategia, di cui ho fatto vedere anche una paginetta, diceva che naturalmente, come poi tutti sappiamo, lo scopo degli americani sarà quello di far sì che ci siano dei governi di ampie coalizioni che non si oppongono cioè che si oppongono alle nazionalizzazioni, e non vuol dire invece i governi democratici che nazionalizzerebbero le risorse, sì. Quindi loro si rivolgeranno sempre di più verso l'America del Sud, perché il Medio Oriente appunto poi è una specie di cosa. In Africa anche lì dice che c'è ancora parecchio da fare, che quindi insomma la strategia americana è appunto controllare tutto il petrolio, in modo che vada avanti così questa strategia dell'esercito, per quell'esercito anche in America chi risponde? A Obama, cioè io penso che fra Obama e i capi dell'esercito ci sia delle belle differenze anche in America, non so, credo, perché cioè qualcuno diceva per esempio che Obama adesso, anche sto fatto che i negri non è che li ammazzano più di prima, no? Perché c'è ammazzano di prima, c'è un presidente nero, perché appunto c'è un presidente nero. Quindi se un presidente nero è come una specie di facciata che è lì e qui, c'è un presidente nero. Però cioè, lui non controlla neanche i bassifondi degli edifici in cui sta, perché c'è una posizione forte, c'è tutta una burocrazia, un esercito, una lobby, no? Quindi non è che Obama fa quello che vuole, eh? E quindi io penso che in America la CIA, chi è che diceva ieri, no? Che la CIA è stata coinvolta direttamente, tutti i servizi segreti, cioè lo fanno anche in saputa, io penso dei governi, cioè, come qui in Italia, no? Che uscì così un po' dappertutto. Quindi, insomma, che loro vogliono, cioè che Obama voglia fare, cioè, aspiri a far sì che l'America un po' le volte vada sempre di più verso i giri rinnovabili, è un discorso che lui fa e magari cerca anche di attuare, però ce la fa, non lo so, ha dello scambio fortissimo.
In questi giorni diversi dei relatori hanno accentuato una, uso una parola facile da capire, su un incattivimento dei rapporti. Ieri si notava un peggioramento, insomma, comunque un incattivimento dei rapporti fra l'Islam e il cristianesimo, la cristianità, non si può dire il mondo occidentale, insomma, quindi comunque noi e gli altri. E anche l'altro giorno Mini, parlando della guerra, ne la presentava come un peggioramento anche nei termini proprio di considerazione dell'avversario, del nemico, quindi mentre una volta anche la guerra aveva delle sue regole, diciamo, ecco, oggi è affidata anche quella a degli istinti bassissimi, ancora più violenti e brutali, insomma. Ecco, mi chiedevo se questo atteggiamento, questo modo di essere, c'è anche in questo discorso della politica energetica. Cioè, già adesso tu hai detto che gli Stati Uniti si rivolgeranno all'America del Sud pretendendo o facendo in modo che sorgano un certo tipo di governi, di politica. Quindi qui non si capisce più chi è che spinge i famosi pulsanti, che firma i famosi idee, chi comanda, insomma, ecco. Quindi anche nel mondo dell'energia, delle risorse, della lotta per le risorse, tu puoi dire che c'è stato un incattivimento, un accanimento, un peggioramento per l'accaparramento, per la difesa, per le strategie future?
No. Forse sì, cioè questo volere mantenere a tutti i costi questo status quo, diciamo, di prevalenza di combustibili fossili, questo qui. So, cioè c'è certamente un accanimento contro, non so, c'è chi fa un esempio di questo tipo, quando c'erano le sigarette si fumava, no? Si diceva il fumo fa male, fa venire il tumore, e quelli invece che delle compagnie del tabacco non dicevano non è vero, dicevano però non si sa, bisogna studiare ancora, cioè non è proprio, mettevano dei dubbi, ecco. E adesso la stessa cosa succede per il clima, cioè non hanno il coraggio di dire questi petrolieri, ma no, non è vero che la CO2, però allora, ma ancora non si sa, qualche scienziato che mette ancora dei, cioè mettono dei dubbi per indebolire la posizione che dovrebbe essere quella che va avanti, insomma. Quindi io penso che veramente gli interessi economici siano una cosa di cui non abbiamo idea, non so, lei per esempio è indagata per aver pagato tangenti in Nigeria, mi sembra, sì, no? Forse anche in Kenya, non so. Sì, e va avanti così la storia lì, eh. Lo dicevo prima, secondo me, quando c'è da, non so, adesso Veni ha fatto una gran... nel Kazakistan mi sembra che ha preso un sacco di pozzi di petrolio là. E anche lì poi... adesso fanno fatica a portare in qua il petrolio, non so perché ce n'è problema. E poi anche questo petrolio qui attorno all'Italia, c'è chi dice che tutte queste compagnie che sono interessate, in realtà lo sono perché è tutto un gioco di azione, cioè la compagnia prende, diciamo, il permesso per trivellare a un certo punto, con questo permesso senza aver ancora trivellato, dopo le sue azioni in borsa, siccome questo permesso, crescono, dopodiché vende un'altra, tutto un giro, diciamo, un po' così, che non ha senso, diciamo, reale, come sappiamo accade poi spesso in borsa, no? Dove queste qui servono per fare vedere cose che non sono vere, insomma.
Mi piace molto il motto della maglietta di Francesco, insieme con Gilbert. Allora. Sulla maglietta di Francesco c'è scritto insieme è possibile e io a questo ci credo, per cui sono sensibile anche appunto all'azione che ognuno di noi può fare insieme a tutti gli altri, e quindi penso alle a queste nuove energie, ai pannelli fotovoltaici, e però sono sensibile anche a un minor consumo energetico comunque. Mi sembra che attualmente, per questi contratti che comunque bisogna stipulare con l'Enel, con l'Enel, perché mi sembra che sia, insomma, quella più... da quello che mi riferisce una cugina che già usa questa energia, lei in qualche modo, per non rimetterci in termini economici o cose di questo genere, deve consumare moltissimo durante la giornata. Quindi lei, che prima si limitava a un uso parsimonioso di un elettrodomestico di giorno, adesso dice no, io lo devo far funzionare tutta la giornata per poter consumare quell'energia che mi produce il pannello, perché poi di notte invece succede qualcosa che adesso non mi è più chiaro. Quindi volevo intanto capire come stanno le cose e se tutta questa perversione dell'interesse economico eccetera, insomma, ci costringe poi anche a fare delle scelte che pensiamo giuste, ma che poi alla fine non so, non lo sono tanto, insomma, ho un po' di confusione.
No, io volevo solo dire, per rispetto al tema che stiamo esaminando in questa settimana, che è tenuto senz'altro per tutti anche molto interessanti i temi proposti, però mi sembra che noi adesso ci troviamo davanti a questa spaccatura interna al mondo islamico. No, perché questo è il problema grosso. E l'Isis è in qualche modo il simbolo, oltre che partecipante attivo, di questa spaccatura. Allora, la domanda che in qualche modo mi viene è: ma in questa spaccatura, il petrolio, che parte gioca? Sono nemici fino a che punto fra di loro? Oppure fino a che punto le alleanze con il mondo occidentale possono essere? In che senso l'Arabia Saudita partecipa all'ISL o non partecipa, ecco, cioè mi pare che l'attualità più bruciante, più preoccupante sia questa, che non possiamo più tranquillamente, diciamo, metterli insieme, perché adesso sembra di capire un dramma interno tra di loro. In questo dramma interno c'entrano anche il petrolio e i quattrini derivati, oppure no? Quindi cosa potrebbe succedere? L'ISL non toccherà i pozzi perché li sentirà come suoi e quindi non da distruggere. Insomma, ecco, è un argomento che avverto importantissimo, ma che non riesco a inquadrare. Quindi quando nel programma che formavamo Vincenzo ha detto parliamo anche del problema del petrolio, certo, chiaramente è il protagonista, è impossibile che non lo sia, però in che modo, no? Ecco, arrivo a questo punto con un interrogativo, ecco, questa è un po' la cosa per cui avevo proposto, diciamo, di tenere conto del tema di questi giorni.
Io pensavo che il petrolio fa parte del potere, cioè si vuole conquistare il potere su un territorio, tanto più se dentro lì c'è il petrolio. Cioè l'ISIS, secondo me, vuole fare uno Stato e dopo che l'ha fatto comincerà a vendere il petrolio, lo vende già, non so, magari lo vende, insomma il petrolio fa parte del fatto di volere conquistare il potere, è tanto più, diciamo, attraente comandare su un territorio quanto più territorio ha delle risorse, io penso. Poi l'Arabia Saudita, secondo me, non lo so, io non capisco tanto, ma perché fa questo doppio gioco? Boh, perché, come fa? Lei ha bisogno che l'ISI, come sono studiati, non attacchi loro. E allora per attaccare loro devi evidenziarlo, in certo senso. Però non può dar dire l'America. È tutta una cosa di una incredibile complessità. D'altra parte è come esattamente adesso fra Israele, l'Iran e gli Stati Uniti. Cosa avete capito voi? Cioè cosa succede? Israele non vuole che l'Iran abbia l'atomica. Gli Stati Uniti dicono di sì, perché loro pensano che, cioè non dico per l'atomica, penso che mettere l'Iran dentro alla coalizione delle Nazioni Unite rafforzi moltissimo.
Ma è solo una riflessione che mi era venuta nei giorni scorsi e che vedo che continua a venire fuori anche oggi. Cioè il problema di chi comanda era venuto fuori, appunto mi sembrava anche subito dalla relazione di Massimo Trentin, appunto perché lui ha molto sottolineato il fatto delle persone locali, appunto, che per un po' hanno appoggiato questo Stato islamico perché era contro l'occupazione americana. E poi dopo invece si sono resi conto che non si sta bene sotto di loro, ecco, quindi potrebbero anche voler tornare indietro, però non hanno i mezzi. E poi c'erano quelle foto che ci mostrava il generale Nini, delle bidonville, delle masse di gente a Damasco, diceva ma questi qui, in questi posti qui, chi comanda? E appunto oggi, poco fa, mi ha detto ma chi ha il potere? Ecco. Allora, mi veniva poi da riflettere sulla nostra situazione, no? Dove per noi, insomma, fare politica ormai forse qualche volta dà proprio il senso di nausea, perché siamo così appunto schifati da tutto quello che salta fuori, la corruzione, convivenze, connivenze. Per cui dice no, basta, io non voglio avere niente a che fare. Poi appunto invece ti rendi conto con questi discorsi che il potere non è certo solo politico, appunto comanda chi ha il petrolio o perlomeno una bella fetta di potere ce l'ha, però se i cittadini dimettono il loro diritto di cittadinanza è la fine.
il motivo per cui i miei amici che non votano, dico, bisogna andare a votare, siete segni a votare.
Io volevo rimettere in ballo una cosa che in qualche modo credo che sia importantissima, un pochino è emersa da alcune delle presentazioni di Vincenzo e da altre cose, che riguarda peraltro intimamente non tanto il petrolio quanto il rapporto tra questi paesi e il futuro, tutti questi paesi, e che è la bolla demografica. Allora, in Italia questo momento di crisi è stato in qualche modo temperato da una condizione sociale che ha permesso alle famiglie di suffragare la mancanza di lavoro dei giovani, no? Parliamoci sinceramente, cioè ognuno di noi in qualche modo ha finanziato i figli, i nipoti, eccetera, eccetera, ha cercato di mantenere uno stato sociale. Perché l'ISIS, secondo me, finisce per attirare? Perché i tunisini, che erano il popolo più democratico, è finito nelle braccia dell'ISIS? Perché c'è questa bolla demografica che fa sì che i giovani non trovino lavoro, che devono andare a fare qualcosa. Allora, la media delle età di tutti questi paesi varia fra i 22 e i 26, 27 anni. Con delle enormi progressioni di popolazione. Questo Egitto, che oggi ha 90 milioni di abitanti, nel 1960 aveva 18 milioni di abitanti. Noi nel 1960 eravamo 45-48 milioni e adesso siamo 60. Per farvi un'idea, cioè in Egitto è cresciuta 5 volte la popolazione negli ultimi 50 anni. E questo fa sì che questi giovani non abbiano futuro, perché poi con la tecnologia riduciamo il numero dei posti di lavoro. Allora, secondo me è qui che si gioca veramente il futuro del pianeta, nel senso che ci saranno sempre di più masse di persone che non sanno cosa fare, che non sanno come sopravvivere e che cercheranno delle vie alternative, che possono essere le vie dell'emigrazione o possono essere le vie della rivoluzione globale, come quella che viene predicata dall'ISIS. Adesso, se volete, io ho un filmatino che fa vedere alcune bolle demografiche e come aumenta la popolazione nei vari paesi, no? Lo facevo vedere prima a Vincenzo. Secondo me è una cosa impressionante cosa è successo negli ultimi 50 anni, perché poi stiamo parlando di questi 50 anni. Ecco, è questo che mi chiedo. Anche noi, come paese, cosa possiamo fare? Perché noi di fatto rimaniamo comunque un paese piccolo e invece tutto è un gioco di grandi potenze in cui il petrolio è un problema e una risorsa, ma rimane comunque un fattore condizionante ma temporale. Quello, secondo me, che fa veramente il problema è la bolla demografica. Sono paesi in cui l'aspettativa di vita sta crescendo enormemente perché c'è un miglioramento delle condizioni di fronte a una massa di giovani che non sanno cosa fare.
No, come volete, adesso non voglio... Se volete ve lo faccio vedere, ma... Beh, non è che avete bisogno di tirarvi su, allora. Se avete bisogno di tirarvi su, è meglio che vi faccia vedere quello della Coca-Cola, che almeno ci mettiamo a cantare insieme, felici di stare.
Intanto, se volete... Anche da noi, da un mese demografico, c'è una parte legato alla presenza di stranieri.
Certamente, no, da noi è esclusivamente legato alla presenza degli stranieri.
Solo questo, perché se no non ci sarebbe mica stato. Guarda al sud, che adesso è tornato ai dati demografici dell'Unità d'Italia, e quindi proprio... C'è
della Stefano Lumi. Io volevo ritornare.
tornare alla domanda di Don Giovanni, però provando a ribaltarne i termini, perché mi sembra che sia dalla relazione di Massimiliano, sia poi anche da quella di oggi, l'Islam in tutto questo crisi del Medio Oriente, l'Islam come religione sembra alla fine entrarci poco. Anche Massimiliano l'altra volta ha detto, ma insomma non c'entra quasi niente, è tutto un problema di potere, di petrolio, di lotta per il petrolio. Ecco, allora io la domanda è proprio questa, ma insomma in tutto questo l'Islam qual è il ruolo? Perché l'Islam c'ha una ragione per cui tutto questo è successo in paesi islamici? Oppure l'Islam come religione ha subisce questa situazione che in fin dei conti non dipende dalla religione, insomma, ecco. Però niente, questo lo lascio come anch'io come problema, perché non saprei rispondere.
No, ma guarda, lo stai stato in inglese, però sì, direi che si capisce. Niente, questo è come è aumentata la proiezione della vita media nei vari paesi in funzione del PIL che hanno raggiunto.
And the 1930s, and in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics.
2009,
most people today live in the middle. But there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner.
Basta che esistano delle risorse per arrivarci. E qui interviene Vincenzo, perché è chiaro che se noi dobbiamo portare i paesi blu là in cima, è la fine.
No, io non sono d'accordo, ma però è un argomento antico. No, andiamo alle rovesce.
Ma però è molto problematica la nostra situazione, perché noi non abbiamo più giovani.
Io sono più di giovani.
E diventiamo sempre più vecchi.
Certo.
Se tu guardi le cose, per esempio, guardate un po' ovviamente il Brasile,
il Brasile è sovrappopolato, ma di anno in anno piglia delle sberle, adesso di diminuzione della popolazione, ma vanno anche loro in questa cosa. Se uno diventa ricco non fa figli. Gli stessi stranieri che vengono in Italia, no? Vengono per un po' di figli, ma poi i loro figli. Quindi è un problema delicatissimo, ma che si mangia la coda in due direzioni opposte.
Basta che sprechiamo energia.
Va bene, sprechiamo anche perché tardi. Allora, se qualcuno vuole aiutare Vincenzo a trovare, sei bravissimo. Trovate le idee per i gruppi.
Dai, non buttati.